Benvenuto e buon pomeriggio ad Andrew Spenhouse, segretario generale di Movisol, Movimento Solidarietà Diritti Civili di Lyndon LaRouche. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Prego, hello.
Come va?
Roberto e tutti.
Come va? Insomma,
va
tanto per capirci, in questi tempi di guerra o di intervento volenteroso che non abbiamo ancora capito dove ci porterà, l'ultima volta che abbiamo sentito la comune amica Liliana Gorini si è discusso in questi termini, dicendo che le rivolte nel nord dell'Africa potrebbero anche essere state generate da questo aumento sproporzionato, quasi speculazione, potremmo definirla, sulle commodities, quindi sui generi alimentari, che hanno portato insomma a un malumore molto, molto esteso e molto diffuso in quelle zone. Oggi invece si parla di petrolio, oggi si parla di un ritorno di un certo tipo di colonialismo, imperialismo. Andrew Spenhouse, voi del Movimento Solidarietà Diritti Civili di Lyndon LaRouche, che cosa ne dite di questa vicenda?
Il processo generale che vediamo è un processo di rivolta, un processo vero di rivolta, processo che LaRouche chiama sciopero di massa, quello che come definito da Rosa Luxemburg, cioè una situazione in cui la popolazione in varie parti del mondo in questo momento non è più disposta a accettare il deterioramento delle proprie condizioni di vita. Quindi vediamo negli Stati Uniti, vediamo moltissime manifestazioni contro i tagli a bilancio che vanno a intaccare la possibilità di avere una vita decente, anche solo l'istruzione, l'assistenza sanitaria. Vediamo in Europa vari scioperi e soprattutto abbiamo visto in Medio Oriente e Nord Africa un processo di rivolta in vari paesi, che è un processo vero in questo senso qui di rivolta della popolazione. In alcuni casi però sappiamo che, come succede sempre, queste rivolte poi vengono manipolate da qualcuno. Poi questo possiamo parlare tra un attimo, ma il succo essenziale è che abbiamo un sistema economico e finanziario che è ancora in una fase di crollo. La speculazione sui generi alimentari, sulle materie prime, senz'altro ha avuto un ruolo significativo nel creare la disperazione tra le persone in molti paesi del Nord Africa, per esempio, dove si sono visti aumenti stratosferici delle derrate alimentari, dei prezzi delle derrate alimentari. Quindi abbiamo una situazione piena di un sistema strapieno ancora di speculazione finanziaria, no? Dove tutti i soldi che girano vanno a creare aumenti dei prezzi dei beni di prima necessità, mentre chi sta speculando non si interessa proprio di mangiare quel cibo su cui sta speculando, vuole solo fare i soldi. Quindi un sistema di questo tipo naturalmente e purtroppo va a distruggere la vita della gente.
In questo momento si parla del petrolio libico, un petrolio molto, molto particolare perché più facilmente raffinabile di altri tipi di petrolio, ad esempio quello saudita, quello curdo, quello del Baltico, adesso io non sono un tecnico, però del Mare del Nord, chiedo scusa, non del Baltico, quello norvegese. Si parla di una corsa ad accaparrarsi questo genere di petrolio. Qualcuno ha detto che Gheddafi è instabile, quindi instabile anche a livello mentale, a livello psichico, perché la stessa Gran Bretagna, liberando il terrorista di Lockerbie nel 1988, forse aveva dimostrato volontà di trattativa con lo stesso leader Gheddafi, cosa che poi è naufragata perché sono esplose le bombe e via dicendo. Che cosa succederà laggiù? C'è una parte del cosiddetto mondo imperiale, di quel mondo imperiale di un tempo, come voi spesso etichettate per esempio la Gran Bretagna, ma in questo caso anche la Francia, che si muove figlia di un credito non riscosso nel 2003. La Francia nel 2003 non partecipò all'operazione della liberazione, dell'esportazione della democrazia in Iraq. E soprattutto, che cosa succederà in prospettiva futura con gli Stati Uniti? Adesso abbiamo scoperto, anche grazie alle agenzie, che si stanno scoppiando ulteriori tumulti anche in altri paesi, quindi entriamo proprio in Medio Oriente, si parla di Siria, si parla di Giordania, anche sono due paesi molto vicini, confinano con Israele, ecco, e qui bisogna un po' pensare a tutti gli sviluppi. Che cosa ne pensate voi di Movisol, Andrew?
Allora, dentro questo processo che ho descritto prima, processo più generale di rivolta, c'è il caso della Libia però che ha degli aspetti particolari e li stiamo vedendo sempre di più in questi giorni, cioè di chi sta lavorando proprio per manipolare la situazione libica. E senz'altro i paesi che hai citato tu, Roberto, Gran Bretagna e la Francia sono i primi tra questi. Ricordiamoci tutti che chi voleva assolutamente un intervento militare dall'inizio erano Gran Bretagna e Francia. Poi gli Stati Uniti hanno dato il loro ok, che come sappiamo tutti è fondamentale in questo caso di coalizione internazionale, no, senza gli Stati Uniti difficilmente la cosa parte, solo all'ultimo minuto quando sembrava che Gheddafi, le forze di Gheddafi stessero per invadere Bengasi. Ma sono uscite delle informazioni negli ultimi giorni che indicano come le persone, alcuni degli individui chiave nell'establishment libico che hanno abbandonato Gheddafi sono persone con molti legami occidentali. Per esempio adesso il primo ministro, cosiddetto primo ministro del Consiglio Nazionale di Transizione in Libia, cioè il gruppo dei ribelli, che è stato riconosciuto dal presidente francese Sarkozy, questa persona è uno che ha un dottorato nella privatizzazione, uno che ha studiato in Occidente, è stato all'Università di Pittsburgh negli Stati Uniti, quindi è un perfetto liberista occidentale e quindi i francesi, i britannici e sicuramente qualcuno anche negli Stati Uniti punta a cambiare la situazione in Libia con l'obiettivo loro di imporre una politica liberista che senz'altro agevola il colonialismo. Quindi purtroppo si crea una situazione dove delle giuste istanze, no, di un popolo che, no, vorrà liberarsi di un dittatore anche con problemi di vario tipo, compresi mentali, come, no, hai detto prima, vediamo invece un gioco neocoloniale che sta avvenendo. Purtroppo l'Italia si trova in mezzo a questo gioco e riceve dei danni anche da questo.
Il ruolo dell'Italia, voi come lo vedete in questo momento, costretta ad intervenire o autonoma nelle sue decisioni? Molti hanno fatto riferimento anche agli accordi che lo stesso Silvio Berlusconi ha stipulato prima con la Libia, prima ancora con la Russia. Qualcuno, io ricordo di aver intervistato il direttore di FDF, Maurizio Blondet, che si diceva, insomma, qui nell'intervista si diceva: Berlusconi probabilmente non sa che cosa sta facendo stipulando questo genere di accordi. Si è corso questo rischio oppure è stata un'affermazione fuori luogo?
Beh, l'Italia si trova appunto come gli interessi italiani, interessi legittimi di cooperazione e sviluppo economico, costruire autostrade, creare degli accordi con paesi per la fornitura di materie prime, questi interessi saranno i danni collaterali di un gioco geopolitico, no, e neocoloniale. La questione però è che dobbiamo, se vogliamo avere una prospettiva su come uscire da questa situazione, dobbiamo passare di livello, cioè non possiamo rimanere a livello di chi riesce a avere le commesse, i lavori per le proprie imprese multinazionali o le forniture di petrolio, no, o di metano da questi paesi, che si sta creando questo gioco essenzialmente neocoloniale dove senz'altro Sarkozy no, sembra che abbia preso, no, la guida di questa cosa con l'idea di dare alla Francia più influenza, no, in questa zona. Però quello non sarà una soluzione per nessuno. Cioè, quello che proponiamo noi di Movisol è assolutamente una rivoluzione nella situazione politica e economica del Nord Africa, no? Di cui abbiamo parlato qualche volta in passato. Grandi progetti infrastrutturali che cambierebbero davvero, no, il tenore di vita della popolazione in questa zona. Grandi progetti soprattutto idrici. Questi sono dal progetto Transacqua, che potete vedere sul nostro sito, per il bacino del Congo e il bacino del lago Chad, a nuovi progetti che adesso, di cui si parla in questi giorni, alcuni sono anche vecchi, ma per creare dei canali e ripristinare dei vecchi laghi sotterranei nel Nord Africa, cioè cose che possono veramente cambiare la situazione economica in Nord Africa e permettere all'Europa anche di integrarsi, no, con questa zona. Cosa significa? Significa creare dei legami di investimento appunto produttivo, non di legami coloniali, di cosa andiamo a cercare e cosa andiamo a rubare da questi.
Allora, tanto per capire anche i ruoli giocati in questo scenario, il ruolo dell'Italia ne abbiamo parlato, il ruolo dell'Unione Europea, visto che comunque la Francia, la Gran Bretagna ha un ruolo particolare perché ha un piede nell'Unione Europea e un piede lo tiene fuori, non facendo parte dell'Unione Monetaria, quindi non facendo parte dell'euro. La Francia invece a pieno titolo è organica all'Unione Europea. Unione Europea che è mancata, è latitante, chiamiamola così, nello scenario delle grandi decisioni politiche, ha detto poco o nulla fino adesso in questa vicenda, mentre la Francia attacca, la Francia determinata nel prendere posizioni prosegue nella sua direzione. Ecco, che sta facendo l'Unione Europea? Come la vedete voi?
E qui c'è un punto importante da capire sulla struttura dell'Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona, cioè il Trattato di Lisbona è la struttura costituzionale essenzialmente, ma con un altro nome, trattato, no, dell'Europa adesso. E se torniamo a qualche anno fa, quando non si discuteva del Trattato di Lisbona, noi in Italia e a livello internazionale abbiamo fatto una campagna per rendere pubblico, no, il contenuto di questo trattato, di cui nessuno, no, praticamente ha parlato pubblicamente. L'aspetto militare lì è molto chiaro, dice che le azioni militari e la politica estera in generale dell'Unione Europea potranno essere essenzialmente gestite da un gruppo ristretto di paesi che hanno più capacità militare. Quindi l'Unione Europea, tutti i paesi dovrebbero accordarsi, dire bene, siccome la Francia e la Gran Bretagna, no, hanno più aerei, più navi, facciamo condurre a loro la politica, no, per gli interventi umanitari e militari in giro per il mondo. E questa è la realtà di quello che stiamo vedendo, anche se ufficialmente questo processo non avviene attraverso l'Unione Europea. La realtà di quello che è la struttura dell'Europa è questo: permettere a chi ha un'idea, no, un progetto, no, imperiale, coloniale, di agire nel nome degli altri paesi. E questo stiamo vedendo. Non è un caso che la Gran Bretagna ha iniziato questa spinta, no, verso l'intervento. La Gran Bretagna da qualche secolo, no, ha un progetto, un modus operandi della geopolitica per manipolare i paesi, avere contatti da una parte e dall'altra parte per manipolare da fuori per interesse proprio. Vediamo che la Gran Bretagna e la Francia prendono una certa posizione e poi vanno a chiedere agli altri di sostenerla, questa posizione. Quindi non è un processo di deliberazione, di discussione tra i vari paesi. Ci sono alcuni che si fanno avanti e gli altri dovrebbero seguire. Questo deve cambiare.
C'è un problema anche che riguarda l'immigrazione. In questo momento c'è questo esodo biblico dovuto a uno stato di guerra, dovuto a uno stato di tensione, comunque c'è in questo momento. Non si capisce bene se è stato indotto o se è stato partorito in modo autonomo dagli stessi stati in questione. Che cosa succederà anche in questo momento? Come vedete voi questo esodo?
Questo esodo senz'altro è per l'Italia, no, è un grosso problema, è una grossa preoccupazione. In Italia se ne parla molto. È evidente che gli altri paesi europei hanno una preoccupazione, diciamo, un'attenzione minore al problema, semplicemente per questioni geografiche. La questione qui, torniamo a l'importanza di cambiare l'economia della zona, perché già prima delle rivolte c'era una grossa immigrazione, una spinta di immigrazione dall'Africa, no, dal Nord Africa, ma anche dal Centro Africa. E questo avviene perché abbiamo persone, popolazioni che vivono in condizioni per loro inaccettabili, cioè decidere di alzarsi, lasciare la famiglia, portarsi via la famiglia, spendere tutti i soldi e rischiare di morire per viaggiare in un altro paese, sicuramente è una decisione molto pesante. E fare questo lo fanno perché sono disperati. Quindi la questione è come, se vogliamo cambiare le condizioni, evitare che ci sia in futuro, no, c'è una serie di ondate successive di immigrazione di questo tipo, si può solo fare cambiando le condizioni di vita per queste persone in quei paesi. Quindi torniamo ai progetti di cooperazione economica vera per l'Africa, che tra l'altro andrebbero a beneficio sia di quei paesi che dei paesi più avanzati economicamente.
Andrew Spenhaus, prima di salutarci e di darci appuntamento qui in studio prossimamente, magari in compagnia anche di Liliana Gorini, giusto per fare punto della situazione, torniamo anche a questo periodo che ha visto capitare questi due grossi eventi. Il primo, quello dell'esplosione, dell'infiammarsi della situazione nel Maghreb, e poi la vicenda del terremoto più tsunami in Giappone che ancora problemi sta creando ancora oggi per quel che riguarda il nucleare, per quel che riguarda il timore, la paura dell'energia nucleare, dell'atomo che è tornata a farsi sentire, a farsi viva. Ieri addirittura abbiamo sentito le dichiarazioni della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha detto: prima la Germania si toglie dal nucleare meglio è, e addirittura un sondaggio in Germania dà i verdi a quasi il 20% dei consensi. Ecco, sarà stato un caso che tutto è capitato adesso? Comunque c'è davvero da avere paura del nucleare davanti a questi eventi catastrofici che vengono dalla natura, forse?
Beh, l'Europa, e non solo l'Europa, ma essenzialmente solo l'Europa in realtà, sta dando una grande prova di follia collettiva in questo momento. Una follia comunque indotta in gran parte dai mass media e dalle istituzioni che già negli ultimi decenni hanno promosso un'ideologia ecologista, no, estrema, che purtroppo è ormai è diventata molto diffusa nella nostra società. Noi vediamo una situazione in Giappone problematica per quanto riguarda gli impianti nucleari che devono essere messi, no, devono essere sistemati. Quello che soprattutto però c'è da rilevare è il numero di morti, no? Per non parlare dei danni, il numero di morti dal terremoto, dallo tsunami viaggia intorno ai 15.000 o forse più, quelli dovuti a eventuali radiazioni o altri problemi dei reattori nucleari siamo a zero. Quindi il fatto che quasi la totalità dei media occidentali si concentrano sulla questione dell'energia nucleare, degli impianti nucleari che in realtà sostanzialmente hanno retto, no, questo disastro, dimostra che hanno un obiettivo tutt'altro che quello di preoccuparsi della gente, perché c'è gente ancora, milioni e milioni di persone, senza il cibo, senza l'elettricità, senza l'acqua potabile. Gli eventi noi adesso pubblicheremo sul nostro sito, su Movisol abbiamo già pubblicato alcune cose sulla correlazione tra i forti eventi sismici, no, e l'attività solare, che potete vedere sul nostro sito, appunto, movisol.org. Ma la questione del nucleare veramente va considerata in questo senso qui, no? Si è data una dimostrazione, no, pur con tutti i problemi, si è data una dimostrazione del fatto che un reattore pure vecchio, no, in Giappone, che questi hanno 40 anni, no? Hanno 40 anni, pure vecchio questa centrale, non esiste il rischio Chernobyl per un reattore, no, di tipo occidentale, non esiste quel rischio lì, non lo vediamo. Vediamo, ho letto per chiudere, ho letto dei commenti di alcuni volontari americani, vigili del fuoco americani, che sono andati in Giappone ad aiutare e tornati, molti chiedevano: allora state bene, avete preso le radiazioni eccetera eccetera, e loro hanno detto: beh, abbiamo preso molte più radiazioni prendendo l'aereo, no, che stando vicino agli impianti nucleari, perché questa è la situazione. Allora, ci offre un'occasione di migliorare, no, la situazione energetica per tutti i paesi con l'energia nucleare più avanzata. L'occasione invece per suicidarsi con l'idea che dobbiamo tornare alle caverne perché la tecnologia deve essere abbandonata appena c'è un disastro nucleare è pura follia.
Andrew Spenhaus, grazie per essere stato con noi, appuntamento settimana prossima, poi ci metteremo d'accordo qui per avervi in studio, per poter colloquiare anche con gli ascoltatori con più calma e poter riflettere insieme sui temi di stretta attualità. Di materiale non ne manca assolutamente. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a te, goodbye.
Goodbye and see you again.